Il 16 agosto 1977, a seguito di una superdose di droga e di farmaci, muore Elvis Presley all'età di 42 anni, colui che era considerato il re del rock and roll. Si conoscono molte cose sulla sua vita come attore di film e sui suoi famosissimi canti, ma pochi sanno che Elvis Presley è nato e cresciuto in una famiglia di credenti pentecostali di Mississippi negli Stati Uniti e che frequentava regolarmente i culti la domenica, e dove gli viene, diciamo, riconosciuto il dono per la musica. Dopo che è entrato nel mondo dello spettacolo e aver assaggiato, diciamo, la tentazione della fama, poco a poco ha iniziato a fare dei compromessi con il peccato, fino al punto che non è più potuto ritornare indietro. E se questo non bastava per alcuni dei suoi fan, Elvis Presley è diventato come un dio, perché dopo la sua morte vengono, diciamo, fondate delle chiese che gli portano il suo nome. Cioè, per dire, c'è una chiesa che si chiama la Chiesa Presbiteriana del Divino Elvis, che è fondata da un certo Carl Edwards, che si presenta come teologo, e Mort Fardou, che si presenta come reverendo, che dichiarando di essere stati, diciamo, consacrati oppure iniziati da proprio Elvis stesso. Si dice che spesso, finita la crisi dopo una dose di droga, Elvis Presley si metteva al suo pianoforte dal suo corridoio e iniziava a cantare dei canti imparati in chiesa come segno di volersi ravvedere. E anche spesso nei suoi concerti live lui usava a cantare, diciamo, questi canti, per dire, anche alcuni canti che noi li abbiamo appena cantati, come Stupenda Grazia oppure O mio Signor se guardo il cielo. Ma tutto questo si dimostrava essere soltanto come un fuoco di paglia, perché subito dopo i concerti lui correva al posto dove teneva la droga e ci cascava ancora. Forse ci domandiamo come è stato possibile che una persona cresciuta in chiesa possa arrivare a fare dei compromessi così alti col peccato. Questo ovviamente non è accaduto da un giorno all'altro, ma un po' alla volta. Il suo bel aspetto fisico, i soldi, la fama, il successo, tutte queste cose sono state delle tentazioni alle quali Elvis Presley non si è opposto. C'è stato un tempo in cui Satana ha cercato di distruggere coloro che si convertivano a Cristo attraverso la persecuzione, che includeva la decapitazione, la crocifissione e, come sappiamo, anche attraverso l'essere gettati nelle arene ai leoni. E l'apologeta cristiano Tertulliano disse che quanto più cristiani venivano uccisi, tanto più i cristiani si moltiplicavano, perché il seme il sangue dei cristiani, dei martiri, era il seme per la moltiplicazione di coloro che venivano salvati, di coloro che accettavano Cristo. Satana in questo senso sicuramente aveva fallito e doveva cambiare il metodo. Lo ha fatto, e purtroppo lo ha fatto col successo, perché oggi la tentazione della comodità, del benessere, della soddisfazione fisica è molto più pericolosa di quella della persecuzione. Perciò l'argomento che oggi vogliamo trattare è la tentazione. Vi invito ad aprire le vostre Bibbie alla lettera di Giacomo, capitolo 1, e siamo arrivati dal versetto 13 al versetto 15, e nel rispetto della parola di Dio vi chiedo gentilmente se possiamo alzarci in piedi. Capitolo 1 di Giacomo, versetti da 13 a 15. Nessuno quando è tentato dica: io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Ciascuno invece è tentato quando è attirato e adescato dalla propria concupiscenza. Poi quando la concupiscenza ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato quando è compiuto genera la morte. Signore Padre Santo, anche questa mattina vogliamo chiedere la Tua guida, Signore, nel guardare la Tua parola, e vogliamo, Signore, che anche questa mattina Tu possa parlare, Signore, attraverso la Tua parola. E Signore, vogliamo che Tu ci aiuti ad essere non soltanto uditori, ma anche facitori della Tua parola. Signore, Ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen. Possiamo accomodarci. Se vi ricordate, la volta scorsa avevamo concluso la sezione delle prove di vario genere che abbiamo visto fino al versetto 12, e abbiamo capito che le prove hanno lo scopo di tirare fuori il meglio di noi e di conferire l'autenticità della nostra fede. E oggi Giacomo cambia il tono parlando di tentazione, e vedremo che questo non è l'opera di Dio, in quanto la tentazione è legata al peccato. E questo lo vedremo oggi, l'argomento della tentazione lo vedremo in tre punti, che guarderemo prima di tutto: la tentazione non è l'opera di Dio, vedremo che la tentazione grava sulla propria concupiscenza, e la tentazione, se alimentata dalla propria concupiscenza, porta alla morte. Se vi ricordate, nel primo messaggio che l'abbiamo fatto su questa lettera, abbiamo visto che la prova prima o poi arriverà nella vita del credente, e abbiamo visto il versetto 2 che diceva: considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in prove di vario genere. E dicendo quando vi trovate, se vi ricordate, abbiamo detto che questo vuol dire che prima o poi ci troveremo di dover affrontare le prove. Ora, cambiando l'argomento e parlando di tentazioni, Giacomo dice nel versetto 13, inizia a dire: nessuno quando è tentato. E la stessa cosa praticamente, quando, come dice anche qua, quando è tentato, vuol dire che prima o poi ci troveremo di fronte alle tentazioni. E mi permetto a dire che ogni giorno noi siamo tentati, siamo di fronte a delle tentazioni. E la differenza tra la prova e la tentazione è che, come abbiamo appena menzionato, la prova ha lo scopo di tirare fuori il meglio di noi, invece la tentazione ha lo scopo di farci cadere nel peccato e quindi tirare fuori il peggio di noi che c'è nella nostra vita, e diciamo nel nostro essere, che ancora, diciamo, abbiamo ancora delle parti del nostro essere che non è ancora sottomesso a Dio. E vedremo che primo punto, che la tentazione non è l'opera di Dio. Il versetto 13 Dice, nessuno quando è tentato dica, io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male. Ed Egli stesso non tenta nessuno. Come abbiamo appena menzionato, il fatto che Giacomo qua dica nessuno quando è tentato vuol dire che ci troviamo di sicuro ogni giorno di fronte alle tentazioni. E la tendenza, diciamo, naturale dell'uomo è quella che, diciamo, di dare la colpa a Dio quando si trova, diciamo, nelle difficoltà oppure nei problemi, nei guai, quando cade nel peccato. È un po', diciamo, la tendenza umana di dar la colpa a Dio. E c'era una filosofia probabilmente greca ai tempi di Giacomo, che diceva che le deità, le divinità erano responsabili per la tentazione o per i peccati che si commettevano. E molto probabilmente anche i lettori di Giacomo hanno, per così dire, adottato in qualche modo questa visione, anche magari se sottilmente, perché altrimenti Giacomo non li avrebbe messi, diciamo, in guardia su questo. Per dire, se io mando una lettera a un amico e gli scrivo, mi raccomando, alle ore 7 ti deve svegliare in tal giorno perché dovremo partire, mi raccomando, svegliati a quell'ora perché così e così. Allora ti viene anche spontaneamente il pensare, beh, lo fa perché scrive questo dettaglio perché molto probabilmente quella persona è, diciamo, soggetta a non svegliarsi a quell'ora. È un po', diciamo, questo è, diciamo, il modo in cui tanti, diciamo, di coloro che hanno scritto la parola di Dio, quando mette, diciamo, davanti un problema, vuol dire, cioè, quando c'è scritto una cosa di questo tipo, mette sull'attenzione di una cosa, allora si capisce che molto probabilmente i suoi lettori si confrontavano con questo problema. La stessa cosa, la stessa accusa Adamo rivolge a Dio quando lui cade in peccato, perché dice: la donna che tu mi hai dato, che tu mi hai messo accanto, mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Quindi anche qui la tendenza era di incolpare Dio, come dire: beh, guarda che la donna che mi hai dato tu è il problema, perciò io non c'entro niente con questo, io sono caduto in mezzo a una situazione che adesso dovrò subire. E se guardiamo poi più avanti, lo stesso fa anche Eva, perché anche Eva al suo turno dice: il serpente mi ha sedotta. Anche se è vero che Satana aveva tentato Eva nel mangiare del frutto proibito, la responsabilità è stata di tutte e due. E adesso mi ricordo la scena quando in Genesi Eva e Adamo, diciamo, mangiano del frutto proibito. Non ho mai notato il fatto che Adamo era presente quando Eva ha mangiato del frutto. E questo poco tempo fa, guardando, leggendo questo passo che dice: e Adamo era vicino. E allora ho detto: wow, allora qua veramente, cioè, sono stati tutti e due colpevoli allo stesso livello. Perché magari, sai, leggendo la parola un po' così fuggitivo, dice: beh, insomma, Satana ha tentato Eva e poi Eva le ha dato suo marito, ma senza guardare quel dettaglio sembra che Adamo fosse un po' lontano, non avesse avuto la conoscenza di ciò che è accaduto. Ma quando guardi in profondità la parola, ti rendi conto proprio di quanto è importante sapere questi dettagli. E ovviamente, come ho detto, la colpa era di tutte e due, perché Satana non ti può obbligare a peccare, ma siamo noi stessi che andiamo con le nostre gambe, diciamo, al peccato e scegliamo di propria iniziativa di peccare. Il versetto continua e dice: Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Infatti Dio non ha niente a che fare con il peccato, e non possiamo immaginare un Dio che ci spinga, diciamo, a peccare. Oppure pensate quale interesse avrebbe un padre, diciamo, spingere il proprio figlio a cadere. Uguale anche Dio, come abbiamo appena citato, non tenta nessuno e non spinge nessuno a peccare. Adesso andiamo avanti e vedremo il secondo punto, che la tentazione grava sulla propria concupiscenza. Il versetto 14 dice: ciascuno invece è tentato quando è attirato e adescato dalla propria concupiscenza. Ciascuno invece è tentato. Questo ha a che fare con l'individualismo personale, cioè che ognuno abbiamo, diciamo, dei punti vulnerabili dove, diciamo, siamo più facilmente tentati. E poi dopo questo versetto un'altra risposta al primo punto, che le responsabilità delle nostre cadute è nostra e non di Dio, e poi, se possiamo dire, neanche tanto quella di Satana, in questo senso, perché se guardiamo questo versetto, anche quello successivo, Giacomo non nomina Satana. E tante volte quando noi cadiamo nel peccato abbiamo, diciamo, la tendenza, come ho detto prima, ovviamente penso che tra di noi non ci sia questa tendenza di dare la colpa a Dio, ma spesso noi troviamo come capro espiatorio le circostanze in cui si vive e diciamo, e poi spesso c'è anche, diciamo, Satana mi ha spinto a far quello, oppure Satana mi ha provocato a dire quello, a far quello. Anche se è vero che Satana, come è chiamato nella parola di Dio, è il tentatore, e che la tentazione, diciamo, viene sempre implicitamente o esplicitamente da lui, lui non ti può obbligare a peccare, ma siamo, come ho detto prima, siamo noi a decidere questo. Noi dovremmo immaginare che Satana è come un cane legato. Avete presente come un cane legato? Ovviamente un cane, insomma, anche abbastanza, cioè, potente, e abbastanza potente a farti del male, però se è legato, allora tu devi immaginare che lui, diciamo, la sua influenza è limitata, e non dovremmo mai sottovalutare la sua astuzia, la sua, diciamo, potenza, però è limitata. E tante volte noi scegliamo, diciamo, di propria iniziativa ad andare, diciamo, nella zona in cui lui ci può tentare, lui ci può mordere oppure ferire spiritualmente, no? Io vi do un esempio per dire, se diciamo che la mia debolezza è di esagerare con l'alcol, io penso che non dovrò mai andare a lavorare in una fabbrica dove si fa la birra, dove si fa il vino, dove praticamente l'alcol scorre, diciamo, come i fiumi, e dove io abbia l'accesso diretto a questo, che sia vicino a questo. Altrimenti rischio veramente in questo caso di diventare un alcolizzato, se questa è la mia debolezza. E ovviamente con questo non voglio dire che il bere l'alcol sia peccato. Anche Gesù Cristo, insomma, nella nozze di Cana, lui ha trasformato il vino in acqua e ovviamente è stato anche accusato che era un beone e così via, che faceva il paragone tra Gesù e Giovanni Battista, che dice, ecco, è venuto Giovanni Battista non mangiando né bevendo e l'hanno rifiutato, e viene Gesù Cristo che dicono che è un beone, l'amico dei pagani, dei pubblicani, e neanche così non gli andava bene. Quindi il bere ovviamente non è peccato, però fermo restando che questo sia, diciamo, fatto in modo sobrio, no? Altrimenti diventerà senz'altro un peccato se si esagera. E noi dovremmo stare molto attenti con le cose che, diciamo, Dio ce le permette, nel senso che a un certo punto Paolo dice tutto mi è lecito, ma non tutto mi edifica. C'è una barriera, c'è un limite che noi dovremmo stare attenti, perché la distanza tra il lecito e il peccato a volte è veramente ad un passo. E in questo senso Paolo dice in Efesini capitolo 5 versetto 18, c'è: e non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza. Come ho detto prima, il bere non è peccato, ma può diventare se questo, diciamo, è lasciato fuori controllo. Il versetto prosegue e dice: ciascuno invece è tentato quando è attirato e adescato dalla propria concupiscenza. La parola tradotta con concupiscenza qui si riferisce ai desideri carnali, ai desideri peccaminosi, cioè quei desideri della carne che vanno incontro alla volontà di Dio. E la tentazione raggiungerà il suo scopo quando ci lasciamo trascinare da questi desideri peccaminosi della vecchia natura. E Giacomo dice qui che il modo in cui possiamo essere, diciamo, trascinati dai desideri peccaminosi è lo stesso come il pesce, diciamo, è attirato e adescato con l'esca che si mette all'amo del pescatore. Satana conosce benissimo i nostri punti deboli e sicuramente userà quelli a farci cadere. Per dire, io personalmente non penso che sarò tentato per intanto con l'alcol, perché per intanto, come ho detto, a me, anche se ci stasse davanti 10 bottiglie con il migliore alcol che possa esistere, a me, cioè, non mi fa né caldo né freddo. Ma sicuramente sarò tentato nelle cose per il quale io ho una debolezza. E uguale anche il pescatore, se vuole prendere il pesce, io penso che capiamo tutti, non serve essere, diciamo, dei grandi pescatori, ma se vogliamo prendere il pesce sicuramente non li metteremo all'amo una banconota da 5 euro al pesce, perché questa non gli interessa mica. Però sicuramente il pescatore sa che al pesce, il pesce è attirato da quel verme, insomma, e ci sono magari anche altri prodotti adesso che attirano il pesce se lo vogliono prendere. Infine siamo arrivati all'apice che la tentazione può raggiungere, e cioè che la tentazione, se alimentata dalla propria concupiscenza, porta alla morte. Versetto 15 dice: poi quando la concupiscenza ha concepito partorisce il peccato, e il peccato quando è compiuto genera la morte. All'inizio ho dato l'esempio di Elvis Presley e di come lui aveva dato lo spazio alla tentazione nutrendola con i desideri della propria concupiscenza, fino a che questo l'ha portato alla morte. In questo caso il peccato non è stato un atto spontaneo, ma è stato, diciamo, un processo, in quanto la tentazione ha trovato terreno fertile alimentata dalla concupiscenza. Qui Giacomo usa il termine la concupiscenza quando ha concepito partorisce il peccato, che questo è paragonato al processo della nascita di un bambino, che nel nostro caso, quando la tentazione che, diciamo, viene dall'esterno e si unisce al desiderio peccaminoso, allora, diciamo, concepisce e partorisce quell'essere che si brutto essere che si chiama peccato. E in questo, cari fratelli, non c'è soluzione di abortire. Per dire, anche qua la parola dice, quando la concupiscenza ha concepito, partorisce il peccato. Quando ha concepito, partorisce il peccato. Non c'è più modo di strappare, di eliminare. Quando hai dato via libera, è arrivato a un certo punto, da là il peccato è compiuto e allora quel che è fatto è fatto. Per portare al mondo un bambino, noi sappiamo che ci vuole la parte femminile e la parte maschile. È uguale, come ho detto prima, per partorire, diciamo, il peccato, per concepire il peccato, ci vuole la tentazione che, come abbiamo detto, ogni giorno purtroppo gira intorno, come dice la parola, che Satana gira intorno come un leone ruggente a cercare chi divorare. E dall'altra parte c'è il consenso nostro, il nostro consenso, che è la nostra concupiscenza, che se unita alla tentazione fa nascere questo peccato. E come, diciamo, è ovvio che la parte femminile senza la parte maschile non può concepire, lo stesso anche la tentazione può anche girare intorno, ma se non è unita la nostra concupiscenza non succede niente, nel senso che resta sterile. Ora voglio che guardiamo un testo parallelo a questo per spiegare un concetto generale della tentazione, e apriamo le Bibbie in Prima Giovanni, Prima Giovanni capitolo 2, versetti 15 e 16. Prima Giovanni capitolo 2, versetti 15 e 16. Che dice così: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. Questo versetto ci dice che il mondo è fonte di tentazione, che è praticamente diviso in tre grandi parti, come abbiamo visto: la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Dobbiamo innanzitutto capire che la tentazione in sé non è un peccato, nel senso che anche Gesù Cristo è stato tentato, però, diciamo, se viene tenuta la distanza e viene combattuto. Ma il punto è che come reagirai nel momento in cui tu verrai tentato. Vorrei magari collaborare con la tentazione dando, come abbiamo appena menzionato, la vita al peccato nella tua vita, oppure combatterai per lasciar sterile questa tentazione. Martin Lutero diceva riguardo a questo: non puoi fermare gli uccelli di volare sopra la tua testa, ma li puoi impedire di farsi nido nei tuoi capelli. Ovviamente è vero, perché la tentazione non è che la puoi tu fermare, nel senso che la tentazione c'è, come abbiamo menzionato prima, Satana cerca a girare, a divorare chi gli cade nella trappola, che lasci che giri, però tu puoi fermare, diciamo, questa tentazione ad avere contatto con il tuo, diciamo, con la tua concupiscenza, con il tuo essere che può colpirti. E quindi, sapendo che ogni giorno siamo bombardati, per dire, da queste tre grandi categorie di tentazioni, dobbiamo sapere come combattere. E a questo punto vi invito a leggere, a aprire la parola di Dio in Seconda Corinzi, capitolo 10, Seconda Corinzi, capitolo 10, versetti 3 a 5. Seconda Corinzi, capitolo 10, versetti 3 a 5. Infatti, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, distruggendo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, e facendo prigioniero ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Prima di tutto, la tentazione si combatte con la conoscenza della parola di Dio. Vi do un esempio: quando vedi passare per strada una donna che è vestita provocatorio, ovviamente questa è una tentazione che arriva sotto forma, diciamo, di voler svegliare in te la concupiscenza della carne, cioè l'immoralità sessuale. E tu devi conoscere che per quella situazione la parola di Dio ti dice che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore, parole che Gesù dice in Matteo capitolo 5, 28. E in quel momento tu devi fermare, diciamo, questa tentazione, facendo prigioniero quel pensiero fino all'ubbidienza a Cristo. Ovviamente questo, il fatto che tu sappia queste cose, non ti preserveranno dal peccato. Se tu li conosci ma non li metti in pratica, ovviamente non ti preserveranno dal peccato, perché tu puoi conoscere queste cose, ma se tu dai via libera ai tuoi pensieri, allora ovviamente questo non ti servirà a nulla, conoscere la parola. Anzi, sarai maggiormente responsabile per la tua caduta. E questo paragoniamo con il soldato che ha la spada, ma quando, diciamo, è provocato a combattere, lui si fa colpire dal nemico senza usare la spada. È un po' la stessa cosa, che è inutile che un soldato abbia la spada e non la usi nel combattere. E ovviamente per questo il soldato sarà doppiamente responsabile per la sua sconfitta. Gesù stesso, nel famoso passo della tentazione, è stato tentato in tutte queste tre categorie. E lui ci ha dato l'esempio per eccellenza nel combattere le tentazioni, nel vincere, diciamo, le tentazioni con la parola di Dio. In Ebrei dice che lui è stato tentato in ogni cosa e che può venire in soccorso a coloro che sono tentati. Ricordiamoci che Dio ci ha attrezzati di tutto ciò che abbiamo noi bisogno per vincere le tentazioni. In questo caso la parola di Dio c'è sufficiente, diciamo, per vincere le tentazioni, ma se noi cadiamo, non diamo la colpa a nessuno, ma dovremmo guardarci dentro a come noi eravamo disposti a combattere o meno. Il versetto 15 qui ci dice che la tentazione raggiungerà il suo apice quando il peccato viene compiuto e questo genera la morte. La morte, diciamo, di cui Giacomo fa riferimento qui, può avere, diciamo, più significati. Il commentatore biblico John MacDonald disse riguardo a questo: prima di tutto il peccato di Adamo l'ha messo fuori dalla comunione con Dio ed infine le ha portato la morte fisica. Il peccato porta anche alla morte eterna se non c'è un ravvedimento mentre si vive su questa terra. Infine il peccato porta alla morte del credente in un altro senso. Per esempio, in 1 Timoteo capitolo 5 e 6 leggiamo che la vedova credente che si abbandona ai piaceri mondani è già morta, pur essendo ancora in vita. Cioè significa che così facendo questa getta al vento la propria vita, mancando del tutto lo scopo per il quale Dio l'ha salvata. Per un credente, diciamo, rimanere privo della comunione con Dio è una forma di morte vivente. Oggi abbiamo visto prima di tutto che la tentazione non è l'opera di Dio, e perché Dio non ha niente a che fare con il peccato. E quando noi ci troviamo, diciamo, di cadere nel peccato, faremo bene, diciamo, a non incolpare nessuno, né le circostanze, né anche Satana, ma dovremo cercare di guardarci dentro e analizzare perché sono caduto. Non è perché non ho usato la parola che è la spada a doppio taglio, come viene ricordata nella Bibbia. E ricordiamoci che quando ci troviamo nelle tentazioni e cadiamo, non diamo la colpa al fatto che la tentazione è stata troppo difficile per me, non ce l'ho fatta perché è stata più potente di me. A questo riguardo Paolo scrive in 1 Corinzi capitolo 10 versetto 13: nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere. Ovviamente questo sta a noi a prendere questa via di uscita. Amen. Padre Onnipotente, ti ringraziamo, Signore, ancora una volta per la tua parola. Signore, la tua parola è ricca di insegnamento, è ricca, Signore, di insegnamenti che possono aiutarci molto, Signore, in tutti i settori della nostra vita. E oggi, Signore, abbiamo imparato che le tentazioni, Signore, non sono venute da te, Signore, ma quando noi cadiamo nel peccato dovremo guardarci al fatto che abbiamo dato ascolto ai nostri peccati, alla nostra natura peccaminosa, e dovremo imparare a smettere di dar la colpa alle circostanze anche e a quel che ci sta intorno, e guardare, Signore, a noi stessi e tornare a te, Signore, col ravvedimento e con pentimento. Signore, ti ringraziamo, Signore, ancora una volta per tutto quello che tu, Signore, sei, per il tuo grande amore che lo mostri ogni giorno per noi, che nonostante i nostri falli, i nostri peccati, tu ci accogli, Signore, e ci perdoni. Però ci vuole che noi torniamo da te con un cuore spezzato, con un cuore riconoscente che tu, Signore, solo sei giusto e noi siamo peccatori. Ti ringraziamo, Signore, nel tuo nome. Amen.
Amen.